Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti in diretta dall'acquario di Controradio, quando il nostro orologio digitale segna le 9:37 minuti. Una puntata molto ricca anche e soprattutto di ospiti, quella di Architects and the City di oggi, che vuole parlare di un tema che riguarda la riqualificazione di due importantissimi parchi dell'Arno e di un collegamento fra questi due. Per parlarne abbiamo invitato qui alla mia sinistra Leonardo Bieber, presidente della commissione urbanistica consigliere del comune di Firenze.
Ciao. Buongiorno, Leonardo. Bieber, Bieber come Justin,
lo so e lo faccio sempre questo errore, peraltro ti ho salutato così quando sei entrato, quindi me lo dovevo ricordare.
Buongiorno.
Ed Alfredo Esposito, invece presidente del quartiere 3.
Buongiorno Alfredo. A tutti.
Alla mia destra invece Roberto Masini, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno.
Ho fatto così un po' la squadra tipo in attacco, in difesa, perché siamo anche in diretta su Facebook, sulla nostra pagina, diretta video, per cui potete vedere anche i nostri bei faccioni mattutini se vi va e se non vi basta l'audio. Se invece volete raggiungerci e parlare, riflettere con noi su questo tema, c'è il consueto numero WhatsApp ed SMS 366-6260-155, anche la mail controradio@controradio.it. Potremmo dire che siamo perfettamente in timing con questa puntata, che in realtà avevamo pensato di fare molto tempo fa, perché abbiamo una novità che è accaduta, diciamo, in Consiglio Comunale lunedì scorso e della quale abbiamo avuto notizia tramite i giornali giusto ieri. Mercoledì 21 il Corriere Fiorentino titolava: una via ciclabile tra Alberete e Bellariva, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione per la costruzione di una passerella ciclopedonale tra il ponte Giovanni da Verrazzano e il ponte di Verlungo. Lo scopo è valorizzare i due vasti parchi situati sulle opposte rive dell'Arno, quindi l'Albereta Anconella, che è di pertinenza del quartiere 3, e Bellariva, che invece è di pertinenza del quartiere 2. Nel documento viene richiamata la drammatica bufera che ha colpito questa parte della città il 1 agosto 2015 e il successivo processo di riscossa e di recupero, che ha mobilitato tante energie umane e professionali, tra cui il progetto di integrazione tra le due sponde del fiume, di cui si era fatto carico proprio l'Ordine degli Architetti di Firenze. Leonardo, cominciamo da te. Qual è stata l'idea, la scelta che ha portato alla mozione di lunedì?
Allora, la mozione in realtà parte indietro, politicamente parlando, proprio dall'Ordine degli Architetti. Io ricordo ancora, era l'estate del 2015, ricevetti una telefonata dall'allora presidente Raimondi, nel mese di agosto, il quale manifestò l'interesse da parte dell'Ordine degli Architetti di donare all'amministrazione comunale un master plan per la riqualificazione. L'intento era quello proprio del palco Alberete Anconella e della zona di Bellariva. Perché? Perché la cittadinanza, ricordiamoci, era rimasta molto profondamente colpita dal fortunale del 1 di agosto del 2015, che aveva letteralmente devastato buona parte della nostra città, soprattutto la parte di zona di Firenze Sud. Da qui la volontà, la mobilitazione, lo ricordiamo, tutti spontanea, a parte di tutti i cittadini, anche nell'andare ad aiutare l'amministrazione, quindi la voglia da parte dell'ordine di donare all'amministrazione questo master plan. Questo master plan poi è stato discusso con il quartiere, è stato presentato in commissione urbanistica e da qui si è creata una mobilitazione civica, direi, molto importante, a parallela a quella che è la pianificazione urbanistica, perché è giusto ricordare come la passerella sia già inserita nel piano strutturale e poi appunto nel regolamento urbanistico. Quindi questo movimento ha portato sì che cosa? Che poi il quartiere 3 e il quartiere 2 approvassero anche degli atti in consiglio di quartiere e quindi anche il comune, in questo caso la commissione urbanistica e il consiglio comunale, hanno poi recepito con un atto proprio questa indicazione. È un'indicazione che tiene conto anche poi della mobilitazione dei cittadini, poi magari il presidente del quartiere 3 ne parlerà meglio, però che in questi anni ci sono state varie manifestazioni anche simboliche con migliaia di cittadini proprio per unire le due sponde dell'Arno. Quindi l'idea, la volontà è quella proprio di cosa si chiede poi nella mozione, nel testo della mozione, di inserire nel piano triennale gli investimenti, quindi ricorrendo o a finanziamenti regionali oppure a finanziamenti europei, le somme necessarie per realizzare questa passerella, che avrebbe l'elemento, diciamo, da un atto negativo come una l'elemento calamitoso, sarebbe invece un elemento importante di riqualificazione, di congiungimento di due sponde per realizzare un unico polmone verde, che avrebbe appunto una valenza simbolica molto importante per la nostra città.
Anche perché parliamo di due aree già molto vissute, anche molto sentite dai cittadini dei due quartieri, che potrebbero essere ulteriormente valorizzate da questo collegamento che diventa quindi strategico. Voi peraltro, e questo lo chiedo ad Alfredo Esposito, presidente del quartiere 3, vi eravate già attivati in vista della mozione di lunedì scorso, il 14 novembre scorso, no? Su questo progetto.
Sì, allora io devo dire che dal 1 agosto del 2015, dopo quell'evento davvero drammatico che ha colpito profondamente la comunità di Gavinane, non solo ci siamo attivati come istituzioni e c'è stata una risposta veramente forte da parte dei cittadini, da parte dell'associazionismo, per fare in modo che quell'area verde potesse essere restituita il prima possibile alla popolazione. Quindi stiamo facendo un percorso complicato che è cominciato il giorno dopo quell'evento calamitoso e che però ha portato anche in termini relativamente brevi a raggiungere dei risultati importanti. Io voglio veramente ringraziare tutta la mobilitazione che c'è stata intorno appunto a questo fatto così drammatico, l'ordine degli architetti, insomma, che hanno mobilitato tantissime competenze, poi magari ne parlerà meglio Roberto, ma si è costituito un comitato, cioè un comitato di cittadini, si è costituito un comitato, i gruppi Facebook che proponevano, insomma,
le cene
in piazza, privati che hanno donato alberi. Veramente c'è stata una risposta corale,
una mobilitazione dal basso, una volta tanto in senso
vera,
proprio
una mobilitazione molto vera dal basso. Tra l'altro il comitato continua a esistere, cioè anche se diciamo che ha raggiunto un po' il suo obiettivo, cioè quello comunque di aver, come dire, aiutato a rimettere a posto il parco, abbiamo ripiantato tutti gli alberi, abbiamo fatto altre opere di manutenzione, ne faremo ancora, mancano ancora, insomma, svariate cose da fare, ma insomma, l'impegno è molto forte. Il comitato, che era nato col nome Comitato per la ricostruzione del Parco Alberi Taconella, ha cambiato nome, è diventato Insieme per Gavinana. Come dire, continuano perché vogliono continuare a dare una mano nello spirito di cittadinanza attiva, e noi come quartiere, che siamo l'istituzione di base più vicina al territorio, vogliamo essere proprio facilitatori, promotori di queste bellissime esperienze. Quindi dico soltanto che per noi la passerella è probabilmente, anzi di sicuro, l'idea più suggestiva che è stata proposta dall'ordine degli architetti e degli agronomi, e che vorremmo davvero con forza portarla avanti e davvero realizzarla, perché consentirebbe di usufruire meglio di quello che è il secondo polmone verde della città.
Stavo riguardando proprio questa mattina, e a questo punto interpello Roberto Masini, il portale Idee per i parchi sull'Arno, scritto tutto attaccato, se volete curiosare anche voi, .weebly.com, questo il link completo, che era il luogo, il sito, diciamo, l'home page nella quale avete raccolto i temi, no? I temi urbani che venivano chiamati in causa proprio a partire da quell'incredibile episodio che abbiamo rinominato oggi. Qual è a questo punto il ruolo, Roberto, di una passerella che non è affatto un particolare secondario in questa idea che stiamo raccontando di riqualificazione di un'area, di un polmone verde unico raccordato, scavalcando l'Arno?
Esatto, guardando il sito che noi abbiamo realizzato in occasione del workshop, lì ci sono raccolte tutte le esperienze che sono state fatte, un workshop che è durato molti mesi e che ha permesso a molti architetti e agronomi di confrontarsi, ognuno con idee diverse che poi hanno portato ad una sintesi finale, ma già dalle idee si vede, dall'analisi, che il progetto riguardava appunto entrambe le rive, due luoghi che poi trovano la loro congiunzione con una passerella che, come diceva Esposito, diventa un po' il simbolo di questo progetto. È un simbolo proprio perché, come tutti i ponti e tutti i collegamenti che attraversano un elemento naturale, un ostacolo, hanno un forte carattere semantico e simbolico. Quindi la passerella, che verrà progettata, spero, attraverso un concorso, non potrà essere pensata disgiunta da una riqualificazione dei capi di questa passerella. Sono due luoghi che verranno uniti, ma due luoghi che si connetteranno con la città attraverso una rete molto probabilmente fatta di percorsi pedonali, ciclabili, e che dovranno appunto dare un nuovo ruolo, un nuovo significato a questo spazio. Una parte importante di questo luogo ce l'ha Publiacqua, è un soggetto che dovrebbe essere interpellato per dare anche lui il contributo a questa visione urbana, e che riteniamo appunto essere un punto di quelli nodali ancora da sciogliere. Abbiamo accolto ovviamente con molto favore e entusiasmo il fatto che l'amministrazione abbia inserito questa mozione in modo che possa essere previsto un finanziamento, o comunque ci si possa impegnare per attivare dei finanziamenti sulla costruzione di questa infrastruttura, che però non è soltanto un'infrastruttura, non è soltanto un elemento che serve per collegare, ma un elemento che serve per unire. Sono due cose leggermente diverse. Unire due sponde, unire due luoghi, significa innestare degli spazi di vita, consentire alle persone, alla gente, a un quartiere di rivedere la città con occhi nuovi, di avere una percezione completamente diversa, e così si trasforma la città. Il percorso del workshop prendeva in esame uno spazio molto ampio, proprio perché era anche voluto, l'intenzione era proprio di mostrare un approccio alla progettazione territoriale, no? Un approccio che non si può limitare al singolo, alla risoluzione del singolo punto, ma quella di avere una visione più allargata.
Leonardo Biber, Roberto diceva lo strumento del concorso è quello più auspicabile, siete in questa direzione anche voi?
Ma ancora penso sia prematura qualsiasi decisione. Mi auguro che la strada possa essere quella per realizzare, per mettere insieme le idee e le energie migliori. Questo sì, questo penso che sia corretta la logica di fare un'opera, cioè che non sia soltanto un elemento di collegamento, ma davvero anche un'opera contemporanea e che vada anche al di là di quello che è il valore infrastrutturale. A me piace molto il tema anche proprio culturale dell'unione, no? La prima cosa che anche purtroppo in una guerra si distruggono sono proprio i ponti, che sono gli elementi che uniscono proprio a livello anche identitario le città. Pensiamo a cosa è successo a Firenze, cosa è successo con lo Stari Most nella guerra nell'ex Jugoslava Mostar, cioè il ponte come elemento anche di congiunzione proprio culturale. Ancora è prematura, penso, qualsiasi riflessione, anche se penso che sia condivisibile, ecco, e auspicabile. Io intanto mi preoccuperei di quello che è il reperimento di quelle che sono risorse, perché comunque si parla di qualche migliaia di euro, e questo rientrerebbe all'interno di un percorso che riguarda non soltanto quella parte della zona. Ricordiamoci che permetterebbe anche di collegare poi il Parco del Mensola. Nei prossimi mesi partiranno i lavori per il Parco del Mensola, che sarà il secondo polmone verde della città. C'è poi il tema del collegamento dell'area di San Salvi, che di fatto c'è una barriera naturale che è rappresentata dalla ferrovia. Più a sud, verso Vallina, e qui si entra nel tema della città metropolitana, è prevista un'altra passerella, così come sempre in ottica di città metropolitana nella zona della Strassigna.
C'è il tema di X3 che rievocavamo nel corridoio prima, dell'ex X3 a questo punto.
Esatto, cioè tutto quanto un collegamento di parchi, il parco di Villa Favard, sì. Cioè sono varie le aree verdi che sono interessate a questo collegamento ciclopedonale, perché poi ricordiamoci ci sarà il tema della ciclopedonalità dell'Arno, e che nella parte più a valle del fiume ci dovrebbe essere realizzata l'altra passerella, quella a livello dell'Argingrosso, altra area verde recentemente qualificata. Cioè, quindi tutto questo rientra in un'ampia riorganizzazione e un ripensamento in chiave sostenibile e ambientale, direi anche proprio di collegamento anche culturale, delle due sponde. Il fiume divide, ma in questo caso serve per unire.
Alfredo Esposito, come la mettiamo con Publiacqua?
Ma allora, con Publiacqua, che è un soggetto importante presente sul nostro territorio e che occupa, diciamo, una grande parte di porzione del parco, deve essere assolutamente coinvolta in questo ragionamento di progettazione che appunto continua. Noi abbiamo già una collaborazione aperta più sul piano delle attività. Sarà questa l'occasione per potersi davvero mettersi intorno a un tavolo per capire come progettare al meglio un'area così importante per Gavinane e per tutta la città. Voglio aggiungere anche che il tema della passerella aiuta anche in termini proprio di sicurezza. Questo ci tengo a dirlo perché chiaramente il profilo dell'aggregazione, della socialità, però se le aree verdi sono più frequentate diamo anche, diciamo, una risposta al tema della sicurezza. Noi vorremmo realizzare anche un impianto di illuminazione che corre lungo, è un po' complicato perché diciamo c'è tutta la questione idraulica da valutare, quindi insomma siamo in un punto particolarmente delicato dell'Arno, però ecco, questo lo vorremmo fare, così come vorremmo cercare di valorizzare il più possibile l'area che è più utilizzata, cioè dove c'è l'area giochi, dove c'è la struttura che viene aperta d'estate per fare le attività culturali, dove c'è un anfiteatro che riqualificheremo e sistemeremo per fare le attività culturali, l'area cani, un impianto sportivo importante che tra l'altro sono in fase conclusiva i lavori di ristrutturazione, perché stiamo realizzando gli spogliatoi a servizio appunto delle famiglie, dei bambini che fanno attività in quel posto. Ecco, quindi diciamo che noi siamo in questo momento a cercare di restituire al pieno tutte le funzioni che il parco aveva, al netto degli alberi che sono piccoli e che dovranno crescere, ma insomma sono alberi di 5-6 metri che si spera in pochi anni possano avere già una chioma per poter fare un po' di ombra. Comunque sul tema delle ombreggiature c'erano alcune proposte che l'Ordine degli Architetti avevano fatto, noi in questa fase abbiamo montato alcuni gazebi coperti in legno, anche da un punto di vista architettonico molto belli, sono stati donati primi dal comitato con le risorse raccolte sul territorio. Tra l'altro abbiamo messo anche il primo gioco utilizzabile anche dalle bambine e bambini portatori di handicap, e vogliamo continuare ad investirci. C'è un progetto già finanziato di circa 200.000 euro che partirà a breve, sostituiremo il gioco a 6 torri, risistemeremo i vialetti, le fognature, l'anfiteatro, il laghetto, i bagni. Quindi questo intervento insieme con l'intervento di valorizzazione e riqualificazione dell'impianto sportivo, insomma, diamo una risposta importante, quindi sulla scia di quello che abbiamo già cominciato a fare 2 anni fa.
Roberto Masini, tra le funzioni che il master plan di progetto corale, potremmo definirlo anche così, avevano previsto c'era una terrazza sul fiume, una serie di spazi ricreativi e gli orti ovviamente, ma uno dei temi principali mi sembravano proprio le strutture di collegamento anche interno, no? Soprattutto la connessione Albereta-Villa Magna, che è una delle emergenze, oltre evidentemente alla passerella ciclopedonale, ai percorsi ciclopedonali, perché se ci pensiamo in effetti anche adesso una delle funzioni principali è quella di usarlo per passeggiate piuttosto che allenamenti sportivi. Questo, insomma, avendo vissuto in quell'area molto tempo, è una delle funzioni che vengono più richieste, forse anche una delle quelle che sono più strategiche anche da valorizzare, no?
Sì, uno dei temi che era stato sollevato durante il workshop, anche con il dialogo con la cittadinanza, le interviste fatte, emergeva il fatto che via Villa Magna era un percorso rettilineo lungo il parco che trova molti punti di dissuasione della velocità, ma sono punti artificiosi, nel senso che sono comunque macchinette segnalatrici, dossi, semafori e quant'altro. Quindi nel parco, nell'idea del finale, c'era la proposta di muovere questa strada affinché si riducesse la velocità del traffico veicolare. Contemporaneamente una cosa che si riteneva inopportuna era quella di affiancare il percorso ciclabile a un asse così di alta percorrenza, e quindi di spostarlo invece in una zona interna, in modo da diventare quello l'elemento lungo il fiume, che era poi appunto il nervo del parco, sul quale si innestava la passerella che andava a collegarsi su Bellariva. Ecco, questo spostamento di funzioni consentiva una maggiore, almeno nella nostra previsione, consentiva una maggiore vivibilità e presenza all'interno del parco. Ci tengo a dire che il progetto che fu fatto dopo un lungo processo è comunque un'idea, è un master plan, sono un po' il modo di far vedere come se uno ha le idee complessive riesce anche a fare nei piccoli investimenti le operazioni che poi portano a un risultato finale che può essere atteso anche in diversi anni. Non è che queste cose si possono realizzare in pochissimo tempo, soldi permettendo ovviamente, però avendo un'idea complessiva, una struttura sul quale potersi muovere, anche piccoli investimenti vengono a unire, a mettere insieme tasselli di un progetto più complessivo. Quindi l'invito che faccio non è quindi di nuovo a soffermarsi soltanto sulla passerella come elemento simbolo, ma di avere sempre una visione complessiva di questa bellissima zona della città. Come diceva, si rifletteva prima con Esposito, è il secondo, la seconda area verde di Firenze in termini di grandezza, ha un bacino d'utenza che è un terzo della popolazione dei residenti fiorentini, quindi è di straordinaria importanza, è nevralgico, è forse uno dei luoghi con maggior residenza dal punto di vista proprio della residenza fisica degli abitanti che vivono e lavorano in questi quartieri. Molto amato e molto utilizzato, ci sono moltissime associazioni che lavorano nel parco e per il parco, quindi riuscire a portare avanti un'idea organizzata, un'idea d'insieme che abbia la possibilità di far sì che gli investimenti vengano fatti con attenzione e con una visione futura, penso che sia il maggior contributo che noi siamo riusciti a dare. Il parco che abbiamo disegnato non è il parco che noi ci teniamo a vedere realizzato, è qualcosa che secondo noi funziona dal punto di vista delle disposizioni, delle funzioni, dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista dei ragionamenti della viabilità e quant'altro. Da questa idea si può partire, da questa idea si può iniziare un percorso anche concorsuale.
Molto interessante. Un'altra cosa che stavo pensando è che di fatto si verrebbe a costituire, soprattutto nel periodo primavera e ancora più l'estate, poi una continuità molto interessante anche con tutti quei lavori di riqualificazione degli esercizi commerciali sul Lungarno che l'estate rendono ancora più viva quell'area, no? Connettendola al centro poi quasi, no?
Sì, assolutamente sì. Ricordiamoci che l'amministrazione, proprio nelle scorse settimane, noi in commissione urbanistica abbiamo avuto modo di vedere il progetto preliminare di riqualificazione della sponda sinistra dell'Arno. Mi riferisco alla parte che riguarda sempre il presidente Alfredo, la parte del quartiere 3, cioè la zona dei canottieri della Rarinantes, che anch'essa sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione e di risistemazione in conformità a quelle che sono le nuove disposizioni della legge regionale, dell'autorità del bacino, eccetera, e per appunto che terrà insieme il tema della rifunzionalizzazione e il tema chiaramente del rispetto della, chiamiamolo, della legalità, cioè delle realizzazioni di questi manufatti. Ricordiamoci, c'è tutta una serie di processi, ordinanze, eccetera. Questo quindi permetterà una, anche in questo caso, una miglior fruizione di quella, in senso anche di carattere sportivo e sociale, di quella parte importante della sponda. Cioè sono tanti piccoli tasselli di un progetto, di un percorso unitario di risistemazione in funzione di maggior vivibilità e fruibilità delle nostre sponde. Pensiamo anche a cosa è successo al Torrino, pensiamo all'altra sponda dove abbiamo avuto tante attività commerciali, insomma di carattere culturale e commerciale lungo le sponde. Cioè c'è una nuovo approccio, ecco, e questo è forse il fatto più importante. Già altre capitali europee, già altre città italiane hanno riscoperto l'importanza del fiume in termini sia magari di una possibile navigabilità, sia in un possibile appunto un nuovo modo di viverlo e di sentirlo. Prima era l'Arno, il fiume era vissuto quasi come un luogo anche culturale dove scaricare quelli erano i problemi. Oggi invece è completamente ribaltata quella che è l'attenzione, la logica e il ragionamento. Quindi questo penso sia un nuovo modo appunto di rapportarsi, forse culturale, che sia molto importante e che denota una diversa e nuova sensibilità da parte dei cittadini prima ancora che dell'amministrazione, perché poi l'amministrazione segue molte volte quella che è questa attenzione da parte dei cittadini, che è giusto progettare e assecondare.
Proprio su questo tema, sul tema delle nuove interpretazioni, nuovi significati che diamo ai grandi spazi verdi urbani, ci sono molti esempi internazionali che sarebbe utile e interessante andare a guardare, che in questi anni hanno lavorato proprio in questa direzione, e quasi sempre con lo strumento del concorso, che l'Ordine degli Architetti ci tiene a dire il più democratico, il più strategico anche, no?
Anche perché è quello che garantisce maggiori proposte dalle quali poter attingere. Avere molte proposte significa avere una visione allargata del problema e anche soluzioni alle quali non si era mai pensato. Il concorso è diciamo uno strumento che in Francia nelle opere pubbliche viene usato correntemente da molti anni. Non si fa un'opera pubblica senza passare da un concorso, e quindi ci sarà un motivo. Se la qualità della struttura urbana, il cambiamento della città deve avere una sedimentazione di una certa importanza deve essere fatta con le soluzioni migliori.
Posso?
Prego, certo,
no, però ecco,
due veloci.
Velocissimo, il concorso l'amministrazione però è una prassi che sta seguendo, cioè Piazza dell'Isolotto è stata riprogettata con un concorso, è stato fatto un concorso internazionale di idee per quanto riguarda il recupero dell'ex caserma Mameli alla stazione, il Piazza delle Cure sono i particolari lavori, è frutto di un percorso partecipato che parte addirittura dai 100 luoghi, quindi cioè lo strumento della partecipazione del concorso di idee penso sia molto importante, è una prassi che io condivido in pieno, a volte è stata seguita, con Roberto ne abbiamo parlato spesso, altre volte no, io mi auguro che ci stia un'attenzione perché come giustamente ricordava lui, anche un master plan come questo è di stimolo, poi magari giustamente cioè, non prendi tutto, ne puoi prendere un 10% o un 80%, ma è di stimolo per far capire come si può riprogettare con una visione d'insieme e magari prendere anche quei 3, 4, 5 elementi che però permettono una migliore fruibilità e vivibilità del parco, quindi questo penso sia molto importante.
Alfredo.
No, allora su questo concordo insomma con quanto detto da Leonardo, volevo aggiungere tre cose importanti, sì, rapidissime. Allora, uno, che lavoreremo anche sugli accessi e l'accessibilità. Noi dobbiamo fare in modo che il parco sia un parco accessibile a tutti e su questo dobbiamo investire. Gli accessi, mi piaceva un'altra idea che veniva fuori, cioè rendere riconoscibile il parco. Noi arrivando da Piazza Ravenna non ci rendiamo conto che quello è un accesso del parco, quindi dobbiamo fare in modo che, come anche diciamo altre parti. Sul tema delle attività, già da maggio partiranno come ogni anno tantissime iniziative culturali, sia dalla parte di Piazza Ravenna dove ci sono comunque anche lì degli impianti sportivi a servizio della cittadinanza, che dalla parte diciamo di là dove c'è l'area giochi, quindi io invito già da adesso i cittadini a frequentare di più, sempre di più il parco, perché dobbiamo riappropriarcene totalmente, quindi noi investiremo molto anche con il bando dell'estate fiorentina nel portare più spettacoli possibili già da quest'estate, riqualificando appunto anche l'anfiteatro. L'ultima cosa, vorrei dire che sul piano delle attività il percorso ponte-ponte con le due sponde è già utilizzato, mi veniva ricordato, per fare ciclopedonalità ma anche per altre attività. Dal 2015 un'altra delle iniziative molto belle è stata la corsa nei parchi, cioè quartiere 2 e quartiere 3, proprio sempre come attività di raccolta fondi, una corsa non competitiva dove si corre fra le due sponde, due giri collaborazione con le associazioni del territorio. Quest'anno siamo addirittura entrati nella programmazione della WISP, quindi il 21 ottobre diamo appuntamento
e anche il presidente correrà,
certo,
ovviamente.
Una cosa, un flash soltanto, ci siamo dimenticati di dire che nei prossimi mesi partiranno anche i lavori per la risistemazione del campo di bocce proprio vicino Piazza Ravenna, cioè che verrà demolito e verrà realizzato un campo per fare le petanche.
Fantastico, quindi le bocce, ricordiamoci degli skater e ampliamo la zona, facciamo uno skate park, tanto lo spazio c'è. Questo
benissimo,
suggerimento che mi permetto di fare in chiusura pensando al futuro di mio figlio. Voglio ringraziare Leonardo Biber, Alfredo Esposito e Roberto Masini che sono stati qui in studio con noi, ma anche chi ha lavorato dietro le quinte alla realizzazione di questa trasmissione, Sara Ciregia, Matteo Francini, Mario Perini. Ci risentiamo esattamente fra due settimane con Architects in the City sulle frequenze di Controradio.
Grazie.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.